Nota verbale relativa al capitolo 6 delle lezioni per analisi matematica 3, attualmente detta analisi 2/1. Il capitolo si riferisce agli estremi vincolati. Ci sono alcune osservazioni da fare. La prima, nel teorema 6.1, alla seconda riga si dice: dal teorema della inversa, in realtà avrei dovuto dire dal teorema della funzione inversa. Questo fa capire che per dimostrare questo teorema bisogna avvalersi del teorema della funzione inversa, che è un corollario del teorema delle funzioni implicite. E quindi, come ho detto già in una precedente nota verbale, il teorema delle funzioni implicite è essenziale perché è la teoria degli estremi vincolati. Senza tale teorema non è possibile fare questa teoria. La seconda osservazione riguarda alcuni passaggi del teorema 6.3, in particolare delle equazioni matriciali. La prima equazione matriciale la si trova alla fine dell'enunciato del teorema 6.3. L'ultimo passaggio di questo teorema è il seguente: gradiente di f rispetto a x vettore, f è una funzione da R alla n, o meglio, da un sottoinsieme di R alla n in R. F gradiente, quindi f con x piccolo in basso è il gradiente di f, quello rappresenta un vettore riga, che è come dire che è una matrice 1 per n, una riga n colonne. Nella prima riga c'è la derivata di f rispetto a x1, nella seconda riga c'è la derivata di f rispetto a x2 e via dicendo. Questo vettore deve essere uguale al prodotto tra il vettore lambda 0 e la matrice costituita dal gradiente del vettore g rispetto a x. Questa matrice è una matrice m per n. Quindi io sto moltiplicando una matrice 1 per n, cioè il vettore lambda, quindi io sto moltiplicando il vettore a m colonne, ossia la matrice 1 per m, data da lambda 0, per la matrice m per n, perché il gradiente del vettore g è una matrice, come è scritto nel teorema, che ha m righe e n colonne. Quindi lambda vettore moltiplicato per il gradiente di g è il prodotto di due matrici, la prima 1 per m, la seconda m per n. Il prodotto di queste matrici è una matrice 1 per n, che guarda caso è esattamente, che corrisponde esattamente al vettore gradiente di f. Queste osservazioni sulla dimensione matriciale delle equazioni valgono per tutta la dimostrazione del teorema. Per esempio, nella settima riga della dimostrazione vediamo gradiente di g rispetto alle variabili zeta più gradiente di g rispetto alle variabili zeta per il gradiente di h rispetto alle variabili zeta. Le variabili zeta sono n-m, quindi il gradiente di g rispetto alle variabili zeta è una matrice m per n-m. Gradiente di g rispetto a z è una matrice quadrata m per m. Gradiente di h rispetto alle variabili zeta è una matrice m per n-m. Quindi il prodotto matriciale gradiente di g rispetto a z per gradiente di h rispetto a zeta è il prodotto di due matrici m per m per mn-m. E il prodotto di queste due matrici è una nuova matrice che ha dimensioni m per n-m, che è esattamente la dimensione della matrice data dal gradiente di g rispetto a z. Un'altra osservazione è che due righe dopo notiamo che c'è l'inversa di una matrice. Gradiente di g rispetto a z elevata alla meno 1. Elevata alla meno 1 si intende inversa, ovviamente, perché non può essere il reciproco di qualche cosa dal momento che non esiste il reciproco di una matrice. Poter fare l'inversa è una prerogativa delle matrici quadrate. E infatti il gradiente di G rispetto a Z è una matrice M per M, di cui posso quindi fare l'inversa. Dicevo, queste considerazioni di dimensioni matriciali valgono per tutto il teorema ed è bene che lo studente o la studentessa l'abbiano bene in testa al fine di poter riprodurre il teorema, di poterlo capire e di poterlo scrivere senza perderci troppo tempo. C'è un altro punto da sottolineare ed è in questo caso una dimenticanza che devo dire nessuno studente mi ha mai fatto notare, segno che questo teorema non è stato studiato così bene nel corso degli anni. E d'altra parte l'esame orale è stato introdotto come obbligatorio solamente dall'anno scorso. Verso la fine del teorema io dico: il gradiente, virgola, vettore n-m dimensionale è nullo e quindi c'è una certa formula. La derivata di f rispetto a xk è uguale più la somma per j che va da 1 a m della derivata parziale di f rispetto a xj per la derivata parziale di hj rispetto a xk. Ebbene, ho dimenticato di scrivere uguale a 0. Quella formula scritta così non ha alcun senso. O meglio, è una formula del tutto ragionevole, si può scrivere tranquillamente, però per il prosieguo del teorema bisogna dire a che cosa è uguale quella quantità, ed è precisamente uguale a 0.